accomodarsi lo facciano. Credo che sia un segno di possibilità che possiamo rispettare e invitarci insieme a fare. Iniziamo la conferenza di questa sera, che è la prima di due momenti dedicati a temi scientifici. Questa sera è il dottor Marco Bersanelli, siamo molto lieti che intervenga presso il Centro Culturale di Milano, ci parlerà del tema osservazioni cosmologiche, i fatti, gli indizi che gettano luce sull'origine. È un tema che anche in recenti convegni e anche articoli sulle pagine culturali dei giornali è stato da vari punti di vista, sia filosofici, epistemologici o fisici, affrontato. Quindi è di stretta attualità e credo che anche la partecipazione lo sottolinei, ma anche la fama del docente che questa sera incontriamo attira a questo tema, anzi ha messo molti, anche non di facoltà umanistiche per i giovani, ma anche molte persone che non lavorano in questo campo, a seguire curiosamente e con attenzione soprattutto gli sviluppi anche dell'impostazione di questo problema. Brevemente, chi è Marco Bersanelli, ma forse lui potrà aggiungere qualcosa a questo: è ricercatore presso il CNR dell'Istituto di Fisica Cosmica e collabora all'Università di California e anche all'Agenzia Spaziale Europea. Ha svolto numerose indagini, numerosi viaggi e ricerche anche con personaggi nobili importanti in questo campo. La modalità dell'incontro è un'ora di conversazione con la possibilità poi che guiderà Bersanelli di alcune domande e osservazioni in modo tale da concludere entro le 19.30, 19.40 massimo. Grazie, lascio la parola.
Bene, allora... Allora, questa chiacchierata appunto vuole essere una esposizione di alcuni fatti, principalmente alcuni fatti che la ricerca scientifica mette in evidenza a riguardo del problema cosmologico, vale a dire del problema di una conoscenza dell'universo nella sua globalità, nella sua evoluzione, nella sua struttura. Visto che di fatti vogliamo parlare, innanzitutto vorrei partire dal fatto più evidente. Se si può partire con la prima immagine, rispegnere la luce. Il fatto è che quando guardiamo il cielo stellato in una notte limpida, come raramente succede a Milano, direi quasi mai, possiamo vedere qualche migliaio di stelle. Questa è una fotografia fatta in una regione di cielo che è più o meno la stessa regione in cui è stata fatta la prossima fotografia, che è stata fatta con uno strumento moderno. Quello che noi osserviamo quando guardiamo lo spazio profondo è che le stelle riempiono questo spazio con una densità e con una numerosità impressionante. E naturalmente fin dall'antichità per me non è necessaria la luce, se volete spegnerla forse rende di più l'immagine. La domanda alla base della curiosità dell'uomo che ha guardato a questo firmamento è: fino a dove? Qual è la estensione? Qual è la continuità di quello che noi osserviamo? Queste stelle innumerevoli di cui il Sole è una delle tante, come oggi sappiamo benissimo, queste stelle riempiono l'universo in modo omogeneo e diciamo nell'ultimo secolo la risposta evidente è no. Noi sappiamo che le stelle sono raggruppate in punti, in regioni, in sistemi ben localizzati, come mostra la prossima immagine che è uno schema che mostra la nostra galassia o una qualunque galassia. Le stelle che noi osserviamo a occhio nudo o con i telescopi sono raggruppate in un sistema che ha una estensione enorme, vedete, parliamo di 100.000 anni luce, vuol dire che la luce che viaggia a 300.000 km al secondo impiega 1.000 secoli, facendo ogni secondo 300.000 km, ad attraversare questo sistema di stelle e di gas e di polvere che costituisce una galassia. Una galassia come quella in cui noi abitiamo, il nostro Sole è una delle centinaia di miliardi di stelle che formano la nostra galassia e si trova, vedete, in una regione periferica del... Vediamo se riesco a indovinare il trucco, sì. In una regione periferica della nostra galassia. Bene, quindi le stelle a un certo punto, per così dire, finiscono. Fuori dalla nostra galassia abbiamo un grande spazio vuoto, salvo questo alone, che comunque è delle stesse dimensioni all'incirca, formato da ammassi globulari, ammassi di stelle molto vecchie, che si dispongono in una simmetria sferica intorno alle galassie. La prossima immagine però già fa vedere che la nostra non è l'unica galassia, andando più in profondità, andando diciamo a milioni di anni luce da noi, vediamo che la nostra galassia è circondata da miliardi di altre galassie, molto simili alla nostra o anche diciamo di morfologia diversa, ma sostanzialmente una quantità innumerevole di galassie. La prossima mostra un'altra galassia, questa volta analoga alla precedente ma vista di fronte. Andiamo pure alla prossima immagine, che ci mostra che queste galassie, per la verità, non sono distribuite in modo omogeneo nello spazio, ma diciamo su scale inferiori ai 100 milioni di anni luce, queste galassie tendono a raggrupparsi. Vedete, questo è un grande gruppo di galassie che ha un'estensione di qualcosa come 100 milioni di anni luce. Ebbene, però, quello che le osservazioni mettono in evidenza, e questo è un fatto fondamentale, appunto il primo fatto, per così dire, su cui appoggeremo i prossimi, è che su scale molto più grandi dei 100 milioni di anni luce, su scale cosmologiche, la materia, le galassie o gli ammassi si distribuiscono in modo pressoché uniforme. Per mostrarvi come questo capiti, vediamo se riesco ad accenderla. Sì. Vedete in questa immagine, vedete il risultato di una survey fatta a frequenze radio, a pochi gigahertz per la verità nelle microonde. Ogni puntino qui rappresenta una sorgente extragalattica lontana. Vedete come su scale molto grandi, superiore, molto più grandi di 100 milioni di anni luce, l'universo è una realtà estremamente semplice, distribuita in modo pressoché omogeneo. Bene, adesso questo è un fatto molto importante, pregherei di andare alla prossima immagine, che improvvisamente ci ha riportato nel cortile di casa, diciamo. Questa è una immagine della nostra Terra che sta tramontando sul lembo della Luna. Per la verità, in questa immagine si vedono tre cose, principalmente tre cose. La Luna in primo piano, si vede la Terra che sta tramontando, e poi si vede un'altra cosa molto importante, che era visibile anche in tutte le altre immagini che abbiamo visto fino adesso, e cioè il fondo nero. Il fatto che noi osserviamo sullo sfondo di qualunque oggetto celeste questo fondo nero pone una questione molto rilevante dal punto di vista cosmologico. In verità è difficile spiegare perché il fondo dell'universo sia nero se abbiamo un'immagine semplicistica dell'universo. E ora vi faccio... cerco di approfondire. Se noi assumiamo, Ma i primi due punti in realtà non sono dell'assunzione, perché vi ho appena fatto vedere che effettivamente c'è questa omogeneità, ma comunque assumiamo che il numero di galassie per unità di volume nello spazio è indipendente dalla distanza, vale a dire le galassie sono distribuite in modo omogeneo su grandi scale, e questo è un fatto osservato, così come si osserva che la luminosità media delle galassie non dipende dalla distanza, le galassie sono simili le une alle altre. La terza assunzione è che l'universo fisico è statico, essenzialmente non ci sono movimenti significativi su grande scala fra le galassie, ed esiste da sempre. Questa è un'immagine che potremmo avere immediatamente dell'universo, no? Qualcosa che c'è e sempre sarà e sempre c'è stato e sta lì. Bene, con queste tre assunzioni allora il flusso totale, si può dimostrare, è facile dimostrare, che il flusso totale che riceviamo dalle galassie lontane nell'universo diverge, cioè è un numero grandissimo. Ci aspetteremo una temperatura di qualche migliaio di gradi, vale a dire ci aspetteremo che tutto il cielo sia brillante come la superficie del Sole, come la superficie fotosferica, come la superficie delle stelle che fanno le galassie a qualunque distanza da noi. Detto in modo intuitivo, questo corrisponde a immaginare che se noi siamo lì a guardare il cielo, se queste galassie riempiono fino all'infinito, questa curvatura è un'immaginazione, diciamo, dell'infinito, immaginate questi punti che vanno all'infinito, in qualunque direzione io scelgo tra me e il fondo del cielo, andrò a intercettare una sorgente luminosa ad altissima temperatura, vale a dire per me il fondo del cielo sarebbe qualcosa di analogo, anzi pressoché la stessa cosa, di un guscio solido che riempie tutto quanto il cielo alla temperatura di brillanza della singola sorgente. Questa osservazione, di questo fatto paradossale è che il cielo è nero. È stata messa in evidenza da Olbers e appunto, diciamo, matematicamente il fatto si esprime dicendo che questo integrale diverge, cioè assume valori molto grandi. È difficile togliersi di dosso questo problema che è il terzo oggetto di questa immagine, ma le cose sono cambiate radicalmente quando Hubble nel 1929 ha scoperto un altro fatto, un'altra evidenza. Hubble è un grandissimo astronomo che con grande cura, con grande pazienza e capacità ha cominciato per anni a misurare le distanze delle galassie, non solo le distanze, ma ha trovato il modo, e poi cercherò di entrare in qualche minimo dettaglio, di misurare anche la velocità delle galassie lontane, e si è accorto di un fatto di rilevanza formidabile per tutta la cosmologia. Forse si può dire che la cosmologia moderna nasce da questa evidenza, e cioè letteralmente quello che ha scritto è che mettendo in relazione appunto la distanza di ogni galassia che lui osservava con la velocità che lui poteva misurare in questa galassia, notava una relazione all'incirca lineare tra la velocità e la distanza, cioè i punti si dispongono circa su una retta. Cosa vuol dire? Vuol dire che più distante è una galassia da noi e più ha una velocità grande, velocità sistematicamente di allontanamento, cioè più una galassia è lontana e più si allontana da noi con una velocità sempre più grande. Questo si esprime in modo semplice con questa relazione che lega la velocità e la distanza. Questa costante di proporzionalità è nota come la costante di Hubble. Bene, siccome vorrei cercare di dare un qualche sentore del fatto, vorrei, la domanda che penso qualcuno di voi avrà è: come si fa a misurare questa distanza? Qual è l'evidenza? Va bene, qui vi ho fatto vedere un grafico, ma qual è l'evidenza sperimentale che Hubble ha trovato davanti ai suoi occhi? Allora vorrei passare alla prossima immagine. Allora, una galassia nello spazio, o una stella, come qua è detto, ma diciamo, immaginiamo tranquillamente che sia una galassia, è in qualche modo simile a un sasso che viene lanciato in uno stagno, no? La sorgente emette delle onde sferiche, in questo caso, intorno a sé, a una certa lunghezza d'onda. Per noi queste sono onde elettromagnetiche, nel caso del sasso saranno le onde dell'acqua, d'accordo? Cosa succede se questa sorgente, anziché essere ferma rispetto a noi che osserviamo queste onde, che misuriamo queste onde, se questa sorgente è in movimento? È illustrato in questa seconda parte. Se la sorgente ha una velocità, per esempio in questa direzione, vuol dire che un osservatore che si trovasse, diciamo, nella direzione del moto, osserverebbe queste onde accorciate, una più addosso all'altra. La lunghezza d'onda, che non è altro che la distanza tra due fronti d'onda segnati da questi cerchi, la lunghezza d'onda diminuisce. L'osservatore misura una lunghezza d'onda inferiore a quella che è stata emessa, come effetto di questa velocità. Analogamente, dall'altra parte, se la sorgente si allontana, la lunghezza d'onda, vedete questo lambda, questa lunghezza d'onda cresce. Quindi l'osservatore misura una lunghezza d'onda più grande. Bene, se questa persona conosce la lunghezza d'onda che è stata emessa dalla sorgente e misura quella che arriva a lui da questa variazione della lunghezza d'onda, è in grado di risalire alla velocità con cui questa sorgente si allontana. Andiamo alla prossima immagine. Nel caso di una galassia, di una stella, si può girare? Colpa mia, le ho messe dentro io. Adesso 180 gradi, ma nell'altro senso. Ok, nel caso di una galassia o di una stella, questo gioco è possibile. Questo è favoloso, questo gioco è possibile, cioè noi possiamo scomporre la luce che ci arriva da una galassia, per esempio, in tutte le sue lunghezze d'onda che, come sapete, sono associate ai colori che vediamo, ma le lunghezze d'onda poi continuano anche laddove diventa invisibile al nostro occhio, nell'infrarosso, nell'ultravioletto e così via. Scomponiamo le lunghezze d'onda e la fisica ci insegna il motivo per cui compaiono certe righe di assorbimento dovute alla presenza di gas più freddi che circondano le sorgenti, e che stanno queste righe nere, stanno a lunghezze d'onda ben precise, che io a priori, uno che ha studiato la fisica, può prevedere quale lunghezza d'onda è quella che viene emessa. Bene, allora con questa conoscenza, con queste righe di riferimento, vedete, queste comparison lines qua, righe di riferimento, uno può andare a vedere quello che osserva quando la sorgente, per esempio, si avvicina all'osservatore e vede che queste righe, questi segni, stanno, vedete, leggermente alla sinistra, verso il violetto, rispetto a quello che avrei osservato se la sorgente fosse stata ferma. Quando invece l'osservatore vede la sorgente allontanarsi, si accorge di questo dal fatto che queste righe stanno alla destra. Dalla misura quantitativa, che può essere veramente precisa, di questa discrepanza, per così dire, tra la lunghezza d'onda di riferimento e quella delle righe osservate, uno può con grande accuratezza misurare qual è la velocità di allontanamento dell'oggetto che sta osservando. La prossima immagine ci fa vedere la realtà, cioè uno spettro di uno degli oggetti più distanti che esistano, quindi con gli spostamenti di queste righe più forti. Questo è un quasar 3C273 e vedete la differenza, i numeri in blu in Armstrong, delle lunghezze d'onda osservate rispetto a quelle previste. Questa differenza, che naturalmente può essere controllata in vari punti, ci dà con grande precisione la velocità di allontanamento. Quindi Hubble, per primo, con dei mezzi ben inferiori a quello che possiamo fare oggi, si è reso conto che c'era sistematicamente una velocità sempre più grande via via che le galassie che osservava erano distanti. Quindi la prossima immagine ci illustra la situazione. Se via via che io osservo nel profondo del cielo mi accorgo che la velocità di allontanamento cresce, bene, allora mi trovo in una situazione in cui lo spazio, le galassie che occupano questo spazio, si espande. L'universo si espande in tutte le direzioni. Questa è la grande scoperta di Hubble, ed è oggi verificata questa legge di Hubble su distanze ben più grandi di quello che lui ha potuto investigare. In questo plot, che tra l'altro non è dei più recenti, si vede oggi fino a che punto si riesce ad andare. Vedete, Hubble è riuscito a estrapolare la sua legge di linearità con galassie che si trovavano a distanze così piccole rispetto a quello che possiamo fare oggi. E vedete qua, con quanta evidenza questa linearità è confermata fino ai limiti di quello che oggi possiamo osservare. Quindi il fatto è questo, il fatto che le righe dello spettro delle galassie lontane sono spostate verso il rosso. Girando la questione, il fatto che le galassie si allontanano comporta un aumento della lunghezza d'onda, della radiazione, della luce che noi osserviamo. Questo ha una conseguenza importante: l'energia che è associata alla radiazione è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda. La conseguenza è che se aumenta la lunghezza d'onda, l'energia diminuisce. Più è forte questo incremento della lunghezza d'onda nello spazio profondo, a causa dell'espansione, e minore sarà l'energia che io osservo provenire da quella direzione. Quindi è tenendo conto di questo effetto, di questa perdita di energia, di questo allungamento, diciamo, della lunghezza d'onda, che si spiega pienamente il fatto che il cielo è nero. Il paradosso di Olbers trova una spiegazione naturale. E tornando al nostro omino che stava andando arrosto, vedete lì, ai suoi 3000 gradi, tenendo conto di questo fatto, ecco, quindi lasciando cadere, non so se si riesce a vedere, lasciando cadere l'ipotesi, la terza ipotesi su cui il paradosso si fondava, cioè che l'universo è statico, introducendo l'espansione e le conseguenze dell'espansione, quello che succede è che c'è questo termine, che è un redshift, che è una perdita di energia, diciamo, del fotone osservato rispetto a quello emesso, che possiamo scrivere in questo modo, e il cui integrale dà un certo risultato, che vuol dire un flusso bassissimo, non uguale a zero, ma bassissimo, vuol dire buio. Bene, allora l'universo si espande, e insieme al fatto che l'universo si espande, apparentemente abbiamo fatto un'altra grande scoperta, una scoperta che forse non ci saremmo aspettati. Sembrerebbe che siamo al centro dell'universo. Noi osserviamo questa espansione in modo isotropo in tutte le direzioni. Non è che le galassie vanno più veloci se guardo nell'emisfero nord rispetto all'emisfero sud. In tutte le direzioni quello che osservo è questa linearità con la distanza, verificata allo stesso modo. Dunque siamo al centro dell'universo? Bene, la risposta è negativa. La risposta è negativa perché l'analogia che uno può fare per rendersi conto di questo è quella di immaginare un palloncino che viene gonfiato con tanti puntini che sono scritti, disegnati sopra. Se io prendo uno qualunque, scegliamone uno qualunque di questi puntini, d'accordo? Quello che l'osservatore che sta nel puntino nero osserva è un allontanamento di tutti gli altri puntini che lo circondano che segue esattamente una legge di Hubble, cioè più lontano è il puntino e più la sua velocità è grande. Ma il puntino che ho disegnato l'ho scelto a caso, qualunque altro puntino osserva la stessa legge di espansione. L'universo si espande, il fatto che noi osserviamo una isotropia in questa espansione non implica che siamo al centro dell'universo. La centralità dell'uomo nel cosmo non è geografica, che non significa che non ha una centralità o che non può avere una centralità, ma di questo magari è un tema che sarà sfiorato di più, toccato di più nel prossimo incontro. Che cosa intendiamo fare allora con questo universo che abbiamo visto si espande? Quali altri fatti possiamo andare a cercare per approfondire la nostra certezza, la nostra ipotesi a riguardo della storia di questo universo? Bene, se l'universo si espande, appunto, ha una storia, vuol dire che nel passato le galassie che oggi sono a una certa distanza dovevano trovarsi a distanze inferiori, tutto quanto doveva essere più concentrato. La prima cosa che uno fa è quella di domandarsi, bene, io posso misurare, abbiamo detto anche con una certa precisione, qual è il rate, qual è diciamo il ritmo di questa espansione, la velocità di questa espansione. Allora, nota questa velocità e nota la legge di Hubble, quindi posso estrapolare indietro nel tempo e domandarmi quando, se l'espansione è rimasta costante nel passato, quando due punti qualunque, due galassie qualunque nell'universo dovevano essere a distanza zero, cioè quando tutto l'universo, immaginando appunto come nelle frecce verdi di fare vedere il film all'indietro, quando tutto quanto era rinchiuso in un volume piccolissimo. E questo è quello che si fa. Si può dare una stima, si può tentare una stima dell'età dell'universo. Vedete, se l'espansione che noi oggi misuriamo fosse costante nel passato, questo è il presente, scusate, cerco di spiegarmi, qui abbiamo il tempo che fluisce e questa è, diciamo così, la dimensione dell'universo. Per essere più chiari, diciamo così, è la distanza fra due galassie molto lontane, che oggi sono molto lontane, d'accordo? Due qualunque galassie, abbiamo detto, bene? Se velocità con cui queste galassie si allontanano le une dalle altre è stata costante anche nel passato, benissimo, allora l'età dell'universo, cioè il punto in cui questa distanza fra le nostre due galassie va a zero, è nient'altro che l'inverso della costante di Hubble. Se io faccio questo conticino, misuro la costante di Hubble, prendo l'inverso, mi viene un tempo che va dai 10 ai 20 miliardi di anni. L'età dell'universo in prima approssimazione è 10-20 miliardi di anni. Questo è il presente e questo è, diciamo così, l'inizio. Si può fare una approssimazione molto più precisa di quella che abbiamo appena fatto, ed è la relatività generale che ci dà, diciamo, il contesto geometrico entro il quale un modello cosmologico molto più raffinato di quello che stiamo discutendo oggi, visto che stiamo basando tutto sui fatti osservativi, ma il modello teorico che si può fare viene fatto all'interno della teoria della relatività, che oltretutto in modo estremamente naturale favorisce un modello in espansione. E in base alla teoria della relatività, quello che prevede è che in realtà la costante di Hubble non è una vera e propria costante, ma è un parametro che dipende dal tempo. E in altri termini, l'espansione nelle prime fasi della storia dell'universo deve essere stata molto più rapida di come è oggi. Questo significa che la misura, diciamo così, calcolata dell'età dell'universo è una sovrastima. In realtà il tempo che è trascorso dalla degenerazione, diciamo dalla singolarità, sarebbe più breve. Ma comunque, quello che ci interessa è l'ordine di grandezza dell'età dell'universo, dai 10 ai 20 miliardi di anni. Quello che poi succederà nel futuro non lo affrontiamo qua, perché non si può dire tutto, proprio tutto, in tre quarti d'ora. Io adesso appunto avrei selezionato un paio di questioni, due di questi fatti che in base a questa ricostruzione della storia dell'universo uno si aspetta di vedere. Uno deve cercare sempre di rinforzare con delle evidenze le ipotesi a cui è giunto. Se le cose stanno così, in altre parole, che cosa possiamo sperare di osservare? Innanzitutto, il dato è che via via che il tempo, cioè che ci avviciniamo al tempo della singolarità, cioè a t uguale a zero, spero che riusciate a seguirle, via via che andiamo a tempi sempre più vicini alla singolarità, la temperatura nell'universo tende all'infinito, tende a valori sempre più grandi, perché la stessa quantità di energia che oggi è diluita in un grandissimo spazio che si misura in miliardi di anni luce, nelle prime fasi doveva essere la stessa quantità di energia chiusa, racchiusa in volumi sempre più piccoli. Questo fatto accende le lampadine ai fisici e si domandano quali sono i dati osservativi che io posso andare a cercare in base a quello che io conosco della fisica delle altissime temperature. E allora vorrei accennare a due fatti che, come vedete, sostengono questa immagine della storia dell'universo e si riferiscono a eventi accaduti nei primi minuti, nei primi secondi della storia dell'universo addirittura, e di cui abbiamo oggi testimonianza. E il secondo, formidabile per la possibilità di ulteriori passi avanti nella conoscenza di questa storia, che risale, diciamo, alle prime centinaia di migliaia di anni. Il primo è la formazione dei nuclei atomici, la formazione cosmologica dei nuclei atomici, e la seconda è la radiazione fossile, la radiazione elettromagnetica fossile che noi osserviamo oggi direttamente provenire da queste prime fasi della storia dell'universo. Ok, allora i nuclei degli atomi che compongono la materia, che fa tutto quello che noi vediamo intorno a noi, compreso il nostro stesso corpo, i nuclei degli atomi sono fatti principalmente di i nuclei degli atomi sono fatti da particelle elementari, protoni e neutroni, che qui sono segnati come queste palline nere e rosse. Per mettere insieme un nucleo che non sia semplicemente quello dell'idrogeno, che è fatto da un semplice protone, lasciate stare gli elettroni perché a quelle temperature di cui stiamo parlando erano persi chissà dove, erano completamente sganciati, sbriciolati via dagli atomi. Stiamo parlando dei nuclei. Cioè, bene, per fare un nucleo di deuterio, che è fatto, vedete, da un protone e un neutrone, occorrono temperature grandissime, così come per fare i nuclei più pesanti, l'elio, il carbonio e così via. Noi osserviamo che questa produzione di nuclei più pesanti a partire dai protoni avviene all'interno delle stelle, ma nelle prime fasi dell'espansione cosmica le temperature dovevano essere proprio analoghe a quelle che oggi osserviamo nei nuclei stellari, cioè da 1 miliardo a 10 miliardi di gradi. E a queste temperature la fisica è nota, è ben nota, la fisica nucleare ci spiega come i nuclei atomici possono essere messi insieme. E allora si è in grado di prevedere che nei primi 100 secondi della storia dell'universo, nuclei più pesanti a partire dai protoni del plasma originario devono essersi formati secondo certe abbondanze che la teoria ci permette di conoscere. Adesso non spaventatevi in questo grafico che vi faccio vedere. Questo grafico semplicemente mostra le abbondanze dei nuclei leggeri, vale a dire quelli che ho detto, quelli che vedete qua, no? Diciamo elio, deuterio, il litio, il berillio, eccetera. I primi nuclei. Bene, la teoria ci consente di stabilire quale è l'abbondanza di ciascuno di questi nuclei via via che il tempo passa a partire dall'origine dell'universo. Vedete? Vorrei che vi rendeste conto dove la fisica ci sta portando adesso. Questo è il tempo in minuti, ok? A partire dall'inizio, dalla singolarità. E queste sono le abbondanze previste, e qui ho segnato in particolare quella dell'elio, del deuterio e del litio, le abbondanze previste dalla nucleosintesi cosmologica. Vedete, le osservazioni che oggi possiamo fare, queste sono le abbondanze previste, le osservazioni che oggi sono fatte con accuratezze sempre più grandi, in che modo spettacolare coincidono per questi tre elementi, che sono gli unici tre su cui si riesce, diciamo, a mettere le unghie per adesso, in che modo spettacolare confermano le previsioni. Siamo di fronte a un fatto, siamo di fronte all'evidenza di una corrispondenza tra l'ipotesi che si stava delineando fino a questi punti così primordiali della storia dell'universo e quello che noi possiamo oggi osservare come conseguenza di quello che è accaduto nei primi secondi. Il secondo fatto di cui voglio parlare un po' è la scoperta della cosiddetta radiazione fossile o cosmic microwave background. Uno dei protagonisti della storia di quei tempi, Wilkinson, ha sentenziato questo a proposito di questa scoperta. Dice: forse tutte le scoperte scientifiche hanno in esse qualche elemento di una buona storia di mistero. Sicuramente è il caso di questa. Questa sicuramente sì. È la storia di una scoperta molto controversa, avvenuta per caso, dopo che da una ventina d'anni prima della scoperta era stata prevista teoricamente. E questa è una lettera autografa di Gamow, colui che aveva fatto questa previsione teorica in base all'ipotesi appunto evolutiva dell'universo, dell'ipotesi dell'espansione dell'universo, aveva previsto l'esistenza di questa radiazione che in qualche modo deve riempire l'universo a una temperatura molto bassa. A una temperatura lui aveva previsto di 5 Kelvin, di 7 Kelvin, e qui cita polemicamente con lo scopritore non in polemica con lo scopritore, ma insomma è un casino, cioè è veramente una storia complessa. Comunque, in polemica con un'altra persona cita, appunto, rivendica la prima previsione, diciamo, della esistenza di questa radiazione, che ha dato e cita appunto i lavori in cui questo era stato fatto. Penzias e il suo collaboratore Wilson si sono accorti per caso di un eccesso di rumore, di un eccesso di energia che il loro strumento registrava. Un eccesso di energia, appunto, che è spiegabile, che poi si sono spiegati solo a posteriori, come dovuto a una radiazione elettromagnetica che proviene proprio dalle primissime fasi dell'espansione. Quello che loro hanno osservato è un eccesso di energia in un punto preciso dello spettro. Questa scoperta è stata fatta nel 65, che corrisponde a una radiazione con una temperatura di circa 3 gradi Kelvin, che era, vedete, molto vicino, diciamo, alle previsioni di pochi gradi Kelvin, 5-7 Kelvin, che erano state fatte da George Gamow ben 20 anni prima. Penzias e Wilson erano completamente all'oscuro di questa previsione che era già stata fatta. Di che cosa si tratta? Possiamo vederla in questo modo, se mi seguite. Questa è un'immagine che noi possiamo, una sintesi che possiamo fare di quello che è l'universo nello spazio e nel tempo. Noi siamo qua, per esempio, in questa galassia, e osserviamo le galassie intorno a noi che abbiamo visto si allontanano. Più andiamo in là, più andiamo nello spazio profondo e più la velocità aumenta di quello che l'allontanamento è grande. Se io vado sul fondo ultimo, quello che osservo è radiazione che è partita molto tempo fa, fino a miliardi di anni fa, e quindi si riferisce a una zona dello spazio-tempo in cui la temperatura nel passato doveva essere molto più alta di come è adesso. Quel calore originario è tuttora visibile, anche se con lunghezze d'onda naturalmente molto più grandi, proprio per l'espansione di quelle a cui erano state messe, e quindi l'energia è bassissima di quello che io osservo, ma è radiazione che mi proviene direttamente dalle prime fasi dell'espansione dell'universo, quando l'universo era estremamente caldo. Adesso l'ultima serie di diapositive. Ecco, questi sono Penzias e Wilson, e quello che vedete alle loro spalle è lo strumento con il quale hanno fatto questa scoperta, accidentale. La prossima immagine è il primo esperimento dedicato proprio alla misura di questa radiazione, che, capite bene, ci dà una vera e propria testimonianza diretta, un'immagine diretta dell'universo primordiale, perché è radiazione che è partita dal punto da cui è partita circa 15 miliardi di anni fa. Bene, quindi da quando è emersa questa evidenza, la cosmologia ha puntato moltissimo su sullo studio di questa radiazione, e tutt'oggi è forse in tutta la cosmologia il settore in cui c'è la più grande speranza di poter rispondere a tutte le moltissime domande che naturalmente sono ancora aperte a riguardo di queste cose. Abbiamo la possibilità di osservare in tempo reale, per così dire, quello che è successo molti, molti miliardi di anni fa. E quindi da subito i gruppi di ricerca hanno puntato in questa direzione. Andiamo alla prossima, che ci porta invece ai giorni nostri. Questo è un esperimento a cui ho partecipato al Polo Sud. Questo è il Polo Sud geografico, collaborazione tra gruppi italiani e americani. Abbiamo fatto delle misure in Antartide di questa radiazione di fondo. L'Antartide è un luogo privilegiato per queste misure per varie ragioni. La principale è il tipo di atmosfera che c'è al centro dell'Antartide, e queste misure, se andiamo alla prossima immagine, vedete, sono fatte con degli strumenti che noi, il nostro mestiere è quello di progettare questi strumenti, costruirli e poi andarli ad utilizzare sul campo. Questo non è altro che un telescopio, che anziché funzionare alle lunghezze d'onda visibili, funziona nelle microonde, laddove c'è quel picco che avete visto prima disegnato di verde, quel picco di radiazione di origine cosmica. Andiamo alla prossima. Bene, se questa è una radiazione cosmica, se veramente l'origine di questa radiazione è cosmologica, i fisici si aspettano di vedere che la sua energia è distribuita alle varie lunghezze d'onda in un certo modo, cioè secondo la curva di un corpo nero, perché il corpo nero è proprio la curva che caratterizza un equilibrio termodinamico che doveva sussistere in quelle fasi primordiali della nostra storia. Bene, quella che vedete qui in nero è una curva di corpo nero, vedete, a circa 3 gradi Kelvin. Questa specie di retina che vedete sopra è il primo esperimento, che all'inizio degli anni 80, è riuscito a, a dimostrare, diciamo, su una zona grande dello spettro, che grosso modo effettivamente sembrerebbe che la curva prevista dal, diciamo, dall'ipotesi evolutiva del Hot Big Bang, come viene chiamata, è, diciamo, seguita dai dati osservativi. La prossima immagine vi fa vedere a che punto siamo arrivati oggi, anche se è al contrario, purtroppo. Ecco, tenete a mente qual è il tipo di approssimazione, e questo è stato un risultato fondamentale, perché ha permesso appunto di qualitativamente di confermare che si era sulla strada giusta. Quello che vedete qua è, in rosso è la curva teorica, e i quadratini che vedete sono dei punti osservati. Io non so se voi avete qualche esperienza di laboratorio, ok? Ma questo è un fatto assolutamente eccezionale nella fisica. Nella fisica, non dico nell'astrofisica, dove normalmente le accuratezze sono entro un fattore 2, ma l'accuratezza con cui questo spettro di corpo nero è stato osservato è veramente una evidenza straordinaria. È un'evidenza straordinaria. Andiamo alla prossima immagine. Ci fa vedere, al contrario, ma non importa, il satellite COBE, al quale è dovuta gran parte dell'impulso e delle grandi scoperte, passi avanti che sono stati fatti, sia nell'osservazione dello spettro che abbiamo appena visto, sia in un altro tipo di osservazione, che è quello che per concludere vorrei descrivere, e che è forse la più promettente di tutte le strade che adesso abbiamo davanti, diciamo. Logica, in tutte le direzioni del cielo, in tutto quanto il cielo, in tutte le direzioni. Questa è quello che ha osservato. Una quasi perfetta uniformità. L'intensità con cui ricevo la radiazione dal fondo del cielo è con grande precisione la stessa in tutte le direzioni. Bene, questo è un fatto che uno innanzitutto si aspetta di vedere. Se effettivamente la radiazione è cosmologica. Supponiamo infatti che, anziché essere così uniforme, noi notassimo per esempio che abbiamo un'intensità superiore sul piano del nostro sistema solare. Molto probabilmente l'origine di questa radiazione non è cosmica, ma è locale, proviene dal nostro sistema solare. O che ne so io, in direzione di certe galassie o di delle radiogalassie avesse dei picchi. Bene, abbiamo un problema. Questo non accade, la isotropia della radiazione è confermata su molto accuratamente. Quello che vedete qua è quello che si osserva una volta che uno sottrae il segnale al primo ordine. Questo che vedete qua è una lieve differenza di temperatura, quindi di intensità. Potete vedere queste mappe di colore come intensità o temperatura che si equivalgono, diciamo, in qualche modo. Noi vediamo un dipolo, come viene chiamato, cioè una lieve variazione di circa 3 millesimi di grado Kelvin in una direzione rispetto all'altra, e questo è spiegato come dovuto al fatto che noi, con la nostra galassia, abbiamo un certo moto peculiare, caratteristico della nostra galassia, in una certa direzione. E questo, per l'effetto di allungamento, accorciamento delle lunghezze d'onda che avete imparato, è quello che provoca questo effetto. Sottraiamo anche questo segnale e rimane questa striscia, che è dovuta all'emissione locale, questa volta, della nostra galassia. Il dato comunque è che l'intensità della radiazione fossile è estremamente omogenea in tutte le direzioni. Tuttavia, noi ci aspettiamo di poter osservare delle piccole fluttuazioni in fondo a tutti questi effetti, molto piccole, dell'ordine di una parte su 100.000, dovute a che cosa? Dovute al fatto che già nelle prime fasi dell'espansione l'universo doveva contenere delle piccole disomogeneità, dalle quali sono poi nate le galassie e gli ammassi di galassie negli anni, nei miliardi di anni successivi. Perché l'universo che oggi osserviamo, come abbiamo visto all'inizio, solo su scale molto grandi, solo su scale superiori ai 100 milioni di anni luce, è omogeneo, ma su scale più piccole è molto disomogeneo. Guardiamoci intorno, vediamo pianeti, stelle, galassie, grandi vuoti tra una galassia e l'altra. L'origine di queste strutture doveva essere contenuta già nelle prime fasi della storia dell'universo, sotto forma di piccole variazioni dell'intensità di questa radiazione che io posso osservare. E questa è la più grande scoperta, forse, che è stata fatta da COBE, da questo satellite, e sicuramente una delle più grandi scoperte, direi, di questo secolo. Ed è illustrata dalla prossima immagine. Bene, questa che vedete è una vera e propria fotografia, una mappa dell'universo primordiale, dell'universo dopo poche centinaia di migliaia di anni dalla sua nascita. Una fotografia diretta, quindi qualcosa come circa appunto l'intera sua età. Quello che vedete appunto è questo piccolo residuo di fluttuazioni di temperatura che sono, come vi ho detto, di circa una parte su 100.000. Questi non sono altro che i semi, gli embrioni, diciamo, di tutte le strutture che nei miliardi di anni a seguire si sono via via sviluppate nell'universo. Andiamo alla prossima, e questa ci porta invece nel futuro, diciamo, sperimentale, non nel futuro cosmico, nel senso che sulla onda dei grandi risultati che sono stati ottenuti da COBE è in previsione a livello di Agenzia Spaziale Europea una nuova missione spaziale molto più accurata grazie allo sviluppo della tecnologia che è stato impressionante in questi ultimi anni in questo settore e che ci consentirà di riosservare tutto quanto il cielo ma con una sensibilità e con una dettaglio molto più grande, come è visibile in questa simulazione che è qui rappresentata, e questo potrà dare una serie di risposte alle grandi domande che ancora sono aperte e che naturalmente ogni scoperta continuamente rievoca, fa ritornare fuori. Ogni passo avanti, questo è il classico esempio, il grande passo avanti di COBE, di questa mappa che avete visto poco fa, ha aperto domande ancora più fondamentali, ancora più entusiasmanti a riguardo della storia del nostro universo. La prossima immagine è una, diciamo, visione ingegneristica di quello che è il progetto per il satellite che si chiama Cobra Samba, nome un po' strano, e che dovrà essere lanciato dall'Agenzia Spaziale Europea nel 2004 e che adesso è in pieno sviluppo. Allora, per concludere, spero di non essere stato troppo lungo, ma non ho visto l'ora. Per concludere volevo riassumere il fatto che noi vediamo una serie di cose. Ci sono dei fatti a cui naturalmente le nostre ipotesi, di cui le nostre ipotesi hanno sete. Noi come fisici, come ricercatori, abbiamo bisogno di fatti, abbiamo bisogno di andare a cercare, di considerare i fatti che abbiamo sotto gli occhi e andare a cercare i fatti che possono verificare adeguatamente le ipotesi che via via vengono fatte. Abbiamo cercato di mettere in luce, di spiegare alcuni dei fatti importanti su cui la cosmologia, che ha questa pretesa un po' quasi esagerata, cioè di gettare luce da un punto di vista scientifico su tutta quanta la realtà fisica nel suo complesso. Però abbiamo visto, spero di essere riuscito a dire, che ci sono dei fatti e delle evidenze di cui qualunque interpretazione deve tener conto. Abbiamo parlato dell'oscurità del cielo, non è banale, La distribuzione omogenea della materia che oggi possiamo osservare sempre con strumenti più potenti, l'evidenza dell'espansione da Hubble in poi, la misura, abbiamo accennato alla misura dell'abbondanza degli elementi che addirittura ci portano ai primi secondi, ai primi minuti della storia dell'universo e ci danno una verifica sperimentale di quello che deve essere successo a quell'epoca, l'esistenza della radiazione fossile cosmologica e le caratteristiche, avete visto lo spettro, avete visto l'uniformità eppure quel piccolo grado di anisotropia, proprio secondo quello che questa nostra tentativo di lettura suggerisce. E tutto questo ci porta vicini a una evidenza del fatto che l'universo in cui noi viviamo è un universo in movimento. Per descrivere la realtà cosmica, la cosmologia di questi ultimi decenni è costretta, perché è costretta seguendo i fatti, è costretta a dire per descrivere l'universo dobbiamo raccontare una storia, dobbiamo conoscere, vogliamo cercare di conoscere le tappe di questa storia. E le tappe di questa storia sono appunto basate sull'evidenza di fatti osservati. Vorrei concludere con una frase che forse qualcuno di voi conosce già, che è una frase di Alexis Carrel, che è metodologicamente molto precisa e ci dice che questo premio Nobel per la medicina, che poca osservazione e molto ragionamento conduce all'errore, molta osservazione e poco ragionamento portano alla verità. Questa non è evidentemente una sottovalutazione del ragionamento o della ragione, tantomeno, ma si tratta di mettere in luce il modo in cui la ragione funziona, e cioè andando ad appoggiarsi all'evidenza. All'evidenza dei fatti che la natura, in questo caso la natura misurabile, ci concede di poter conoscere. Io avrei finito qua. Se ci sono le domande. Se ci sono delle domande, bene, se no possiamo anche andare. Mi sa che devi venire qua. Prova a gridare, vediamo se si sente.
Allora, le galassie avranno una velocità sempre maggiore. Cioè, o diminuirà la velocità.
Avete sentito? Lui domanda, allora le galassie nel futuro cosmico avranno una velocità sempre maggiore o la loro velocità diminuisce o che succede? Bella domanda. Allora, diciamo che la risposta a questa domanda, così come posta, è facile da dare. La risposta è che la velocità di espansione, se la teoria della relatività è vera, diciamo, quindi con un se che ci lascia abbastanza tranquilli, no? O se, non solo se è vera, se, diciamo, se è una buona approssimazione della verità, non è che debba essere l'ultima teoria, ma se le cose stanno così, mi appoggio a questa figura, adesso però, dunque quello che succede è che, adesso lasciamo pur stare questa parte, in ogni caso quello che accade è che la velocità di espansione fin dall'inizio, vedete, la curva, fin dall'inizio, indipendentemente da quale sia il modello teorico che si addice alla realtà, ok? Il tipo di curvatura che voi vedete in ciascuno di questi modelli è una curvatura, diciamo, ha questa cosa, una derivata seconda positiva, negativa, mi spiego. Quindi vuol dire che via via che vado avanti nel tempo, la velocità diminuisce. La velocità diminuisce, è stata massima all'origine, è chiaro? Addirittura, vedete, se sono verificate certe condizioni di cui ancora non sappiamo dare una risposta, ok? Ma che sono ben poste e quindi a cui possiamo sperare di dare risposta, può essere che questa espansione, la velocità di questa espansione diminuisca fino al punto da arrestarsi per poi incominciare a prendere il segno opposto, cioè quello che noi oggi osserviamo come espansione potrebbe diventare una contrazione nel lontano futuro. Ma per rispondere alla tua domanda, in ogni caso la velocità di espansione è sempre più rallentata, anche nei casi in cui questa espansione duri indefinitamente. E la ragione intuitiva per questo è semplice. La ragione intuitiva è che associata alla massa di ogni galassia c'è un campo gravitazionale, un campo attrattivo gravitazionale. Allora noi possiamo immaginare questa espansione come in qualche modo frenata dall'energia, dal campo gravitazionale di ogni galassia su ciascuna altra galassia. Questo ha l'effetto che vedi qua, essenzialmente. Sì, è giusto, fino a un certo punto e in certi casi, cioè fino a un certo punto è sicuramente giusto, via via che l'universo si dilata, finché siamo in una fase di espansione, la temperatura dell'universo, come giustamente hai detto, diminuisce sempre di più, l'universo diventa sempre più freddo. Oggi la temperatura della radiazione dell'universo, abbiamo visto, è circa 3 gradi Kelvin, è chiaro? Fra miliardi di anni sarà 2 gradi Kelvin, 1 grado Kelvin. Però, ancora una volta, vorrei far notare che se la densità materia ed energia che media nell'universo è superiore a un certo valore, questa espansione e quindi questo raffreddamento arriva a un punto massimo, dopodiché inizia una contrazione a cui sarà associato un nuovo aumento della temperatura, proprio in modo simmetrico a quello che succede alle dimensioni scala dell'universo che sono plottate qua. Questo ho detto, se siamo nel caso blu. Il fatto di essere nel caso blu oppure in uno di questi due rosseggianti dipende, come dicevo prima, da un parametro che è la densità media di energia nell'universo. Oggi noi non sappiamo, ci sono delle misure, ok, che sono state fatte per cercare di discriminare in quale caso ci troviamo, ma non sono abbastanza accurate da poter dare una risposta. Però è possibile. E quello che stiamo cercando di fare con Cobra Samba, questo satellite, è anche in quella direzione, è possibile in linea di principio dare una risposta e quindi capire se questo raffreddamento durerà in modo indefinito oppure se c'è da aspettarsi fra molti miliardi di anni, comunque non c'è bisogno di preoccuparsi a breve termine, una inversione di tendenza, diciamo così. Sì, giustamente, infatti era una cosa che volevo accennare, ma... Ah, scusate, lei ha domandato, nel diagramma di Hubble ho accennato qualcosa a come si fa, qual è il trucco, no? Per andare a scovare qual è la velocità di allontanamento di queste galassie. Non è banale anche l'altro asse, cioè come si fa a misurare le distanze di oggetti così lontani. Questo è un problema classico, un problema formidabile, stupendo anche da investigare, e naturalmente una risposta completa richiederebbe molto tempo. Ma c'ho uno schemino anche qua, perché volevo accennarne ma poi l'ho saltato, che perlomeno fa vedere qual è il tipo di cose che si è costretti a fare, no? Come si fa a misurare una distanza cosmologica? Non so se riuscite a vedere. Bisogna andare per gradini, cioè bisogna cercare di trovare un metodo per misurare, diciamo, le stelle che sono più vicine a noi con sufficiente accuratezza, e si usano metodi trigonometrici sfruttando lo spostamento della Terra intorno al Sole nella sua orbita, e quindi gli spostamenti angolari che si vanno a vedere nelle stelle più vicine. Dopodiché questo ci permette di calibrare determinati tipi spettrali delle stelle, certi tipi spettrali, cioè riconoscibili dal loro spettro, in base alla luminosità, è il secondo passo, in stelle, e quindi diciamo attraverso la conoscenza della luminosità assoluta e la misura della luminosità apparente, uno risale alla distanza. Poi questo ci permette di calibrare altri metodi che si riferiscono a, per esempio, stelle variabili molto particolari, in cui la variabilità di una stella, e si va in questi gradini sempre a distanze superiori naturalmente, no? La variabilità della stella, il periodo della variabilità della stella è in stretta correlazione con la sua luminosità assoluta. E allora io, misurando questa variazione, posso risalire alla luminosità assoluta e, guardando quello che vedo, misurando il flusso, alla distanza a cui si trova, e quindi sono ancora più avanti. Questo può calibrare la distanza delle galassie, perché io posso anche in altre galassie vedere questi tipi di variabili, e allora in questo modo ci si rende conto, per esempio, che la stella più brillante in ogni galassia è più o meno della stessa luminosità. Non esistono stelle infinitamente brillanti, ci sono dei limiti fisici, no? Anche di questo parleremo la prossima volta, ma se grosso modo la stella più brillante di ogni galassia tutte queste si equivalgono, questo mi permette di andare a calibrare fino a distanze veramente già cosmologiche. E infine si può usare anche la galassia più brillante, analogamente, in un ammasso di galassie, e quindi qui andiamo, diciamo, a redshift che sono al limite dell'osservabile. Naturalmente ogni gradino risente di tutti gli errori possibili in tutti i gradini precedenti, e gli errori crescono via via che si va in là, e questa è la ragione principale per cui, pur essendo ben verificata, e credo di avervi convinto, la relazione lineare tra distanza e velocità nel diagramma di Hubble, il valore esatto della costante di Hubble è uno delle più grandi controversie che attualmente agitano la comunità cosmologica, proprio perché ci sono errori sistematici molto importanti che, soprattutto a riguardo del calcolo delle distanze, entrano in gioco quando uno vuole fare le cose quantitativamente. Chi è che dice stop qua? Che è la... se, ok. Questa è una ottima domanda, e questa è una domanda di quelle che agitano, di quelle che ha, che diciamo, di quelle verso cui, diciamo, esperimenti tipo un imaging ad alta risoluzione del fondo cosmico possono avvicinare possibili vie per una risposta. La risposta a questa domanda non è chiara assolutamente. Ci sono delle ipotesi che hanno a che fare con, diciamo così, gli ultimi sviluppi della fisica delle particelle elementari, in cui possono introdursi determinate asimmetrie, mi dà anche l'occasione per sottolineare che la cosmologia più recente e lo studio delle particelle elementari vanno molto a braccetto, proprio perché le energie a cui la cosmologia si riferisce in quelle prime fasi dell'espansione dell'universo, okay, le temperature, quindi le energie delle particelle in quegli istanti primordiali, sono uguali o anche molto superiori a quello che la fisica delle particelle studia quando fa scontrare negli grandi acceleratori di particelle appunto materia e antimateria in un volume piccolissimo dello spazio. Quello che la fisica delle particelle scopre è quasi costantemente tenuto d'occhio, diciamo, da chi fa della cosmologia e viceversa. Tanto per dirti, Cobra Samba, questa missione spaziale che è stata approvata dall'Agenzia Spaziale Europea dopo 3 anni di un processo di selezione su tutta l'area scientifica, non solo la cosmologia o l'astrofisica, ok? Diciamo, uno dei punti forti di questa missione sulla radiazione cosmica è stato il supporto, l'interesse e la spinta della comunità degli fisici delle particelle elementari. Questa è una bella domanda che si addice alla chiacchierata che cercherò di fare la volta prossima, anche se sarà, non so come cosa verrà fuori. Nel senso che quello che voglio dire adesso in risposta a questa domanda è che sicuramente diciamo, quello che la scienza può fare è quello di osservare dei fatti e tentare di gettare dei ponti fra questi fatti, di collegare un fatto come causa di un altro fatto osservato, è chiaro? Quello che sicuramente il fatto qual è? In questo caso l'oggetto della nostra indagine scientifica è molto particolare, perché l'universo ha questo strano vizio di essere lui, unico. È un oggetto, e questo è l'unico caso nella scienza in cui hai un unico oggetto. Quindi, diciamo, una risposta completa alla tua domanda richiederebbe una discussione, appunto, che magari la prossima volta possiamo fare meglio. Quello che sicuramente noi constatiamo è che se determinate condizioni fisiche che noi osserviamo nell'universo, nella natura più in generale, che poi è la stessa cosa, no? Fossero diverse da come le osserviamo, la storia sarebbe inevitabilmente molto diversa. E però qui già entriamo proprio nel vivo di quello che la prossima volta diremo, quindi...
Dai, degli avvisi. Con questa premessa la prossima volta concludiamo questa conversazione. L'appuntamento è per il 28, giovedì 28, per questa seconda conferenza. Ricordo che invece giovedì 21 c'è in via Zebedia al 2 un incontro di storia dell'arte di Marco Bona Castellotti su Velázquez, pittore della realtà. Arrivederci, buonasera e grazie ancora per Sanelli.